Vi ringrazio tanto per l'invito questa mattina, non soltanto per il privilegio di aprire la parola di Dio, ma anche proprio per potervi rivedere. Ci rendiamo conto che da quando è iniziata la nostra chiesa al Flaminio non ci siamo visti più molto spesso, e così è una gioia grandissima stamattina essere qui con voi insieme a Cristina. I nostri figli stanno già facendo le prove tecniche per lasciarci, e sono tutti un po' sparsi in diverse città adesso d'Italia, poi insomma oggi pomeriggio torneranno e saranno all'incontro della Chiesa. Comunque, se li doveste vedere forse non li riconoscereste, perché sono cresciuti e cambiati molto. Comunque apprezziamo sempre le vostre preghiere per quanto riguarda la nostra Chiesa, che è appena iniziata, un anno e mezzo circa, e ci incontriamo al Flaminio. Non ho la notizia di, non posso dirvi stamattina che siamo diventati 100, perché siamo ancora un piccolo gruppo, però ringraziamo veramente il Signore per quello che sta facendo, soprattutto per come sta unendo questo piccolo gruppo di credenti, per l'amore proprio che ci unisce, per il desiderio di ascoltare la parola di Dio, essere cambiati e anche raggiungere le persone che non conoscono il Vangelo. E siamo consapevoli di trovarci in una zona di Roma, lì a Roma Nord, dove non ci sono veramente molte chiese evangeliche, infatti siamo un po' isolati, e perciò apprezziamo molto le vostre preghiere, ne abbiamo bisogno. E proprio la prossima settimana, prima di Pasqua, vogliamo fare una distribuzione di un volantino evangelistico che spiega il significato della Pasqua. Qui in Italia sappiamo, tutti affermano di essere cristiani, però la maggior parte delle persone non hanno compreso il messaggio del Vangelo. Personalmente sto ancora insegnando il Vangelo di Marco e sta prendendo più tempo di quello che avevo pensato, quindi questa mattina predicherò un messaggio dal Vangelo di Marco, ed è un messaggio che ho predicato un paio di mesi fa, ma che francamente mi ha colpito molto a me personalmente. Ho pensato quanto potesse essere utile anche per la nostra Chiesa, proprio l'inizio di una Chiesa, e anche l'inizio è proprio il momento più importante per stabilire un po' quello che sarà anche il nostro atteggiamento l'uno verso l'altro, come fratelli in fede, ma anche il nostro atteggiamento verso gli altri credenti, verso le altre chiese. Così stamattina vi parlerò della sindrome di Elia. Non so se avete mai sentito parlare della sindrome di Elia, e diventerà più chiaro man mano che ne parlo. Per farlo voglio prima definire una parola, che è la parola provincialismo. Forse avete sentito, senza dubbio conoscete la parola province, sapete cosa sono le province, però questo termine provincialismo viene dalla Francia, quando prima della rivoluzione francese era divisa in diverse giurisdizioni, e alcune di queste giurisdizioni appunto erano chiamate province. C'era Parigi, che era la capitale della Francia, era il centro della cultura, dove vivevano le persone più colte, più raffinate, più acculturate, diciamo così, e poi c'erano queste province. E da quel momento in poi questa parola provincialismo ha cominciato così a prendere una connotazione un po' negativa, perché è stata usata, hanno cominciato a usarla proprio per indicare quelle persone non molto sofisticate, non molto colte, e che avevano una mentalità un pochino più ristretta, provinciale, una mentalità provinciale appunto. E molte volte chi viveva in queste province non era mai uscito da lì, non conosceva nulla della vita oltre la loro provincia. Quindi erano persone che guardavano al mondo, alla vita, così, con gli occhiali, attraverso le lenti del loro modo limitato di pensare anche sulla base della loro esperienza limitata. Forse potremmo in questo momento pensare un po' a quelli che sono stati i nostri nonni, che hanno fatto un'esperienza di vita probabilmente simile a questa. I miei nonni sono rimasti sempre nella loro zona dove sono nati, in Umbria, e non hanno fatto molte esperienze di vita. Però appunto un po' questo fenomeno è ciò anche che avviene tra cristiani, nella Chiesa, e anche è qualcosa che avviene purtroppo a volte nel modo in cui appunto i cristiani si comportano verso altri cristiani, verso altre chiese. Così, questo è il tema in effetti proprio di questo passo che guarderemo oggi. Vorrei invitarvi ad aprire la vostra Bibbia al Vangelo di Marco, quindi al capitolo 9. E il brano è il brano che inizia al versetto 38, però inizierò a leggere dal versetto 33. Anzi, inizierò a leggere dal versetto 30 fino al versetto 41, però poi ci soffermiamo solo sui versetti da 38 a 41. Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea e Gesù non voleva che si sapesse. Infatti, egli istruiva i suoi discepoli dicendo loro: «Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma tre giorni dopo, essere stato ucciso, risusciterà». Ma essi non capivano le sue parole e temevano di interrogarlo. Giunsero a Capernaum e quando fu in casa domandò a loro: «Di che cosa discorrevate per strada?» Ed essi tacevano, perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: «Se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino lo mise in mezzo a loro e poi lo prese in braccio e disse loro: «Chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio, riceve me, e chiunque riceve me non riceve me, ma colui che mi ha mandato». E Giovanni gli disse: «Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e che non ci segue, e glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo vietate, perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque vi avrà dato da bere un bicchiere d'acqua nel nome mio, perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa». Non so se avete notato, forse avete una Bibbia come la mia, però gli editori della Bibbia, della Nuova Riveduta, almeno questa Bibbia che uso, hanno usato una parola ancora più forte per dare un titolo a questo paragrafo. Non è la parola provincialismo, ma hanno usato proprio questo titolo: condanna dello spirito settario, che è una parola forte. Spirito settario: uno spirito settario è lo spirito di una persona intransigente nel difendere le proprie idee, una persona che crede che soltanto le sue idee sono giuste e gli altri hanno tutti torto. E così stamattina un po' vogliamo chiederci insieme se questa sindrome di Elia in qualche modo tocca anche noi, perché c'è il rischio a volte di pensare di essere soltanto noi che abbiamo ragione, c'è il rischio di pensare di essere soltanto noi che siamo gli unici cristiani nella città o gli unici che abbiano ragione. Voglio soltanto parlare un pochino del contesto per introdurre e entrare un po' nel brano. Se avete notato nel versetto 33, beh, intanto questo è un momento cruciale perché Gesù, come abbiamo letto proprio nei primi versetti, stava annunciando ai discepoli che cosa sarebbe successo a Gerusalemme. Loro ancora non avevano capito questo e lui anticipa che il figlio dell'uomo sarebbe stato dato nelle mani degli uomini e che lo avrebbero ucciso. E questo naturalmente lasciava i discepoli interdetti perché non capivano ancora la necessità della morte, della sofferenza di Gesù, della sofferenza del Messia. Gesù in questo caso anticipa però che sarebbe anche risorto. Il messaggio del Vangelo, la sua morte e la sua risurrezione. Chi crede in me ha vita eterna. Questa mattina anche annunciamo proprio la salvezza in Cristo soltanto. Però appunto la storia va avanti, loro si stanno dirigendo lentamente verso Gerusalemme. Infatti al versetto 33 è scritto che giunsero a Capernaum. Erano stati circa 5 mesi, avevano passato circa 5 mesi in terra pagana. E dopo questi 5 mesi, in cui Gesù si era ritirato un po' con i suoi discepoli, fanno ritorno proprio a Capernaum, quella città che era stata un po' la base operativa di Gesù durante il suo ministero in Galilea, che era durato ben oltre un anno, e forse arrivarono appunto verso la fine della giornata, stanchi, e forse prima di mangiare la cena, forse subito dopo. Però abbiamo letto che Gesù a un certo momento assume la posizione ufficiale del maestro. Al versetto 35, dopo aver capito che avevano discusso tra di loro su chi fosse il più grande, allora c'è scritto che lui si sedette e chiamò i dodici intorno a sé. E quella era un po' la posizione ufficiale del maestro che intendeva dare degli insegnamenti. Questo durerà fino al versetto 50. Gesù inizia a dare una serie di lezioni essenziali per la vita e il ministero dei discepoli. Aveva già dato un insegnamento sulla fede poco prima, quando ancora si trovavano in questa terra pagana, subito dopo appunto un fallimento dei suoi discepoli. Avevano fallito nel guarire un ragazzo indemoniato, e adesso in Galilea aveva cominciato a dare una prima lezione che riguardava la vera grandezza. La vera grandezza nel regno dei cieli, dice Gesù, è definita dall'umiltà. La vita cristiana inizia quando sei pronto a venire a Dio come un mendicante. La vita cristiana inizia quando riconosci che non hai nulla di buono da offrire a Dio, quando riconosci di non essere nessuno, quando riconosci di essere soltanto un peccatore che merita la condanna. Però la vita cristiana continua nello stesso modo. La vita cristiana continua proprio così, in uno spirito di umiltà e di servizio anche umile. Un servizio in cui non cerchiamo di metterci in mostra, un servizio in cui non cerchiamo di far sapere a tutti chi siamo o che cosa abbiamo fatto, al contrario, in cui dimostriamo che desideriamo servire gli altri così come Gesù ha fatto con noi. Ecco perché Gesù lega, nell'insegnamento che dà in questo passo che abbiamo appena letto, lega questa vera umiltà e quindi un vero rapporto con Lui al modo anche in cui noi riceviamo e trattiamo gli altri credenti, anche se sono meno importanti. E così la lezione appunto che qui Gesù dà, la lezione ristretta un po' a una frase, è che il progresso del regno di Dio è più importante della nostra ambizione personale. Il progresso del regno di Dio è più importante della nostra ambizione personale. Però poi, come ho detto, arriviamo al versetto 38, dove Gesù praticamente dà un'altra lezione ai suoi discepoli. Una lezione che, come vedremo, era tanto importante allora quanto lo è oggi per noi. Il problema riguarda appunto questo atteggiamento che ho definito provinciale, o peggio ancora, settario, meschino, intollerante verso gli altri, che purtroppo ci viene così naturale. E quindi la lezione in questo caso, e la anticipo subito così che sappiamo di che cosa stiamo parlando, la lezione che Gesù dà a questo punto ai suoi discepoli è che il regno di Dio è più grande del modo in cui noi lo viviamo e lo percepiamo. Il regno di Dio è più grande, quello che Dio sta facendo in questo momento è più grande di quello che noi riusciamo a percepire con la nostra comprensione, con la nostra conoscenza, anche in base alle nostre esperienze. E così in questo passo vedremo prima di tutto chi è affetto da questa sindrome, da questo spirito settario. Vedremo anche contro chi si manifesta e in che modo si manifesta questo spirito, ma vedremo anche come combatterlo, cioè quali sono i rimedi, perché grazie a Dio la parola di Dio ci dà sempre dei rimedi per combattere contro le cose che Dio desidera cambiare nella nostra vita. E quindi il primo punto che vediamo lo vediamo proprio nel versetto 38, ed è questo: lo spirito settario si manifesta proprio nei veri cristiani, nella vita, nel cuore dei veri cristiani, dei veri discepoli. Se notate, è proprio Giovanni che prende la parola a questo punto. Al versetto 38 è Giovanni che gli dice: maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e che non ci segue, glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva. Ora, interessante che questa è l'unica volta in cui Giovanni parla in questo Vangelo di Marco, e l'unica volta che Giovanni prende la parola e veramente non fa una gran bella figura. Così forse se fossi in lui andrei a chiarire con Marco, e dice: mi hai menzionato soltanto una volta nel tuo Vangelo e hai parlato male di me, mi hai subito messo in cattiva luce. Però è lo Spirito Santo che ha voluto questo, naturalmente, questa è proprio la parola di Dio. Però se notate qui, Giovanni non parla soltanto per sé, ma sta parlando a nome di tutti. Infatti dice: maestro, noi abbiamo visto uno che non ci segue e glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva. È chiaro che qui Giovanni non sta parlando da se stesso, per se stesso, ma sta parlando a nome dei dodici. Ora è interessante chiederci: ma come mai Giovanni inizia questa conversazione? Come mai viene spinto a ricordare questo episodio? Qual è il nesso con la conversazione precedente? Questo Marco non ce lo dice, però è più chiaro dal passo parallelo che è il passo parallelo nel Vangelo di Luca. Non è necessario che andiamo lì, però il Vangelo di Luca, che racconta la storia nello stesso modo, inizia con un "allora Giovanni disse". Allora Giovanni disse, cioè Giovanni stava in effetti rispondendo a quello che Gesù aveva appena detto nel versetto precedente, e il versetto precedente è appunto il versetto 37, dove Gesù dice: chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio riceve me, e chiunque riceve me non riceve me ma colui che mi ha mandato. Lui in questa illustrazione stava appunto parlando dei figli di Dio, stava paragonando i figli di Dio, i credenti, a dei bambini. Infatti qui Gesù aveva detto che dobbiamo fare molta attenzione al modo in cui riceviamo e trattiamo i suoi discepoli, perché ricevere loro appunto significa ricevere addirittura lui personalmente. Quando rispondiamo a un discepolo noi rispondiamo a Gesù stesso, quando ci rivolgiamo a un altro credente noi ci stiamo rivolgendo a Gesù stesso. E evidentemente queste parole di Gesù hanno portato Giovanni a ricordare questo episodio che era avvenuto qualche momento prima, qualche tempo prima, forse proprio mentre erano in cammino verso Capernaum. E forse il motivo per cui tira fuori questo discorso è perché la sua coscienza lo stava accusando. Forse appunto dopo aver ascoltato queste parole di Gesù si rese conto che in quella circostanza loro non si erano comportati in quel modo. E così Giovanni fa questa domanda, ma una domanda che era anche una confessione. Così capiamo che questo passo ci dice che questo spirito settario che i discepoli in quel momento manifestano verso quest'uomo può manifestarsi proprio nella vita di ogni credente. E se è successo ai dodici, quanto più noi siamo soggetti, a maggior ragione può succedere proprio nelle nostre vite. Pensate onestamente che ci sia il rischio di essere animati da questo spirito settario, o pensate che sia qualcosa che riguardasse soltanto queste persone che sono vissute soltanto 2000 anni fa? Forse a giudicare dalle relazioni che vediamo o di cui sentiamo parlare tra credenti della stessa Chiesa o tra Chiese diverse, dobbiamo dire che purtroppo questo spirito è molto presente anche oggi. Comunque non soltanto lo spirito settario è manifestato dai veri credenti, dai veri discepoli, come abbiamo visto, ma vogliamo vedere un'altra verità dal versetto 38. Lo spirito settario si manifesta proprio verso dei veri discepoli, verso dei veri discepoli. Qui Marco in effetti non ci dà molte informazioni. Dice soltanto questo: maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome. Non abbiamo appunto molte informazioni, non sappiamo quasi nulla di questa persona, però sulla base di questa frase alcune informazioni le riceviamo. Per esempio, quest'uomo stava cercando di fare del bene ad altri nel nome di Gesù. Cioè non stava cercando di fare i propri interessi, ma in perfetto accordo con i principi che Gesù aveva insegnato, non stava cercando di portare acqua al suo nome, acqua al suo mulino, come si dice, ma stava in effetti cercando di fare del bene ad altri. Non soltanto, ma sia Marco sia Luca ci dicono che quell'uomo stava scacciando i demoni. C'è scritto che lui stava scacciando i demoni, cioè stava avendo successo nel farlo. Ho menzionato prima il fatto che un fallimento dei discepoli, che viene raccontato da Marco poco prima, proprio sempre nello stesso capitolo, è che loro avevano fallito nel cacciare un demone da un ragazzo. Il padre li aveva supplicati di farlo e loro non c'erano riusciti. E questo dettaglio qui è importante, perché questo dettaglio distingue quest'uomo qui, di cui non conosciamo il nome, e lo distingue dai falsi credenti, di cui per esempio Gesù parla in Matteo capitolo 7, di cui invece dice che non erano dei credenti, persone che si fanno avanti a un certo punto pretendendo di essere salvati per le cose che loro avevano fatto nel nome di Gesù. Signore, Signore, non abbiamo noi cacciato demoni, non abbiamo noi fatto in nome tuo opere potenti? E noi sappiamo qual è la risposta che Gesù gli dà. Andate via da me, malfattori, io non vi ho mai conosciuti. Così qui ci sono tutti gli elementi per dire che si trattava di un vero discepolo a cui era stata data questa capacità, questa autorità da Dio di cacciare i demoni. Noi sappiamo anche leggendo e studiando i Vangeli che Dio aveva dato questa autorità ai suoi 12 discepoli, però in seguito diede questa autorità anche ad altri 70 discepoli. Quindi non erano soltanto i 12 in quel momento storico che avevano questa autorità di cacciare i demoni. Però vediamo adesso come risposero i discepoli, che cosa fecero loro a questo punto. Giovanni, come sempre, il figlio del tuono, è molto schietto nella sua risposta. Al versetto 38 ancora dice: e noi glielo abbiamo vietato. Abbiamo visto quel tale che non ci segue, che cacciava i demoni, e noi gli abbiamo detto adesso basta. E infatti questa parola, noi glielo abbiamo vietato, è una parola molto forte che significa proprio letteralmente tagliare, tagliare corto, interrompere. Noi gli abbiamo detto che doveva smettere immediatamente di fare quello che stava facendo. Gli abbiamo detto che non era lecito per lui fare quello che stava facendo e doveva interromperlo. L'abbiamo scomunicato praticamente. Questo è quello che Giovanni a questo punto dice a Gesù. E la domanda che dobbiamo porci a questo punto è: perché i dodici hanno avuto questo atteggiamento? E perché hanno provato a fermare quest'uomo? Perché questa, capire questo ci dà un po' la chiave per comprendere questo spirito settario, da dove viene, da dove ha origine. E Giovanni ce lo dice, ci dà delle indicazioni, perché dice, ci dà delle, almeno due motivazioni. La prima è perché non ci seguiva. La prima è perché non ci seguiva, perché non seguiva noi. E da qui capiamo che la prima motivazione per questo spirito settario è quando le persone non riconoscono in qualche modo la nostra autorità, o forse il nostro credo, il nostro modo di ragionare. Qui Giovanni però dice perché non ci seguiva. C'è qualcosa che vi sorprende da questa risposta che Giovanni dà a questo punto? Che cosa avrebbe dovuto semmai rispondere Giovanni? Forse avrebbe dovuto dire perché non seguiva te, non perché non seguiva noi. Però questo è un po' il cuore di questo spirito settario, quello di rifiutare altri cristiani perché non mostrano rispetto per le nostre idee, per le mie convinzioni personali, le mie pratiche, il mio giro di credenti, le mie amicizie, le mie scelte personali. Non crede a tutto quello che io credo e quindi lo escludo dalla mia vita. Non mi riconosce o non ci riconosce, non ci riconoscono. Questo è il primo motivo. Quindi questa è una prima motivazione per questo spirito settario: non riconoscono la nostra autorità. E poi un altro motivo che comprendiamo piuttosto dal Vangelo di Luca, dal passo parallelo, è che non sono associati con noi. Naturalmente sono due motivi molto legati l'uno all'altro, perché nel Vangelo di Luca, nel versetto 49, la risposta di Giovanni è: Maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi. E qui da una parte dice la cosa giusta rispetto a Gesù, però in qualche modo sottolinea il fatto che il fatto stesso che lui non era associato a loro significa che doveva essere escluso. Non è associato a noi, non è uno di noi, non è collegato al nostro gruppo. Fa parte di un altro, è un credente, ma fa parte di un altro gruppo di chiesa. È un credente, ma fa parte di un'altra denominazione. Lavora con altri missionari, lavora con un'altra missione. Ho menzionato prima che il paragrafo subito precedente parla appunto di questa loro ambizione, dell'ambizione dei discepoli, dei dodici, del loro desiderio di essere il più grande. Ed evidentemente questo discepolo e quello che lui stava facendo in quel momento, il fatto che cacciava demoni con successo, stava in qualche modo mettendo in pericolo il loro status, la loro posizione. E infatti a chi Gesù aveva dato principalmente l'autorità di cacciare i demoni? L'aveva data proprio a loro, ai dodici. L'ironia è che loro non ci stavano riuscendo e questo tale, questo sconosciuto, lo stava facendo. Così questo spirito settario, capiamo anche, o questo atteggiamento, diciamo così, provinciale, come l'abbiamo definito, è collegato direttamente a un'ambizione personale, ma anche all'attaccamento alla propria posizione, alla convinzione forse di essere migliore, alla convinzione di essere più grandi o di volere essere più grandi. Non lo so se è la stessa cosa che avete anche notato, così è una tendenza che noto in generale nella Chiesa, non parlo specificamente di nessuna Chiesa, ma una tendenza così, credo, un po' naturale nelle nostre Chiese. Ho notato che generalmente i credenti che frequentano le nostre Chiese si dividono poi in due gruppi. Il primo gruppo è formato da quelle persone che non si coinvolgono molto nella vita, così, nelle attività della Chiesa, magari vengono soltanto la domenica, devi un po' trascinarli, devi supplicarli affinché così possano in qualche modo coinvolgersi in qualche modo nella vita. Poi c'è il secondo gruppo che è formato invece da quelli che non appena iniziano a coinvolgersi nella Chiesa, e magari lo fanno anche con tanto entusiasmo, con grande entusiasmo, proprio quando cominciano a coinvolgersi nella vita e nell'attività della Chiesa, però poi iniziano subito dopo a mostrare un atteggiamento di sufficienza, quasi di superiorità verso gli altri, che non sono troppo coinvolti nella Chiesa. Cominciano magari a guardare un pochino dall'alto in basso, proprio perché sono coinvolti e fanno il lavoro che è necessario fare, che è un atteggiamento che poi tende anche a manifestarsi verso le altre persone, verso gli altri credenti, magari proprio al di fuori della Chiesa. Ci si comincia a sentire migliori. Perché? Perché io faccio questo, perché sono coinvolto in questo, perché ho ricevuto questo compito. Ma è così facile che questo spirito si manifesti nella Chiesa, tra di noi. È così facile che questo spirito si manifesti tra Chiese, tra diverse denominazioni. Molti l'hanno risolto in un modo molto semplice, si sono cancellati a vicenda. Non hanno alcun contatto, nessun contatto. Ora mi rendo conto, anche come guida di una Chiesa, che abbiamo, proprio soprattutto come guide, la responsabilità di mettere in guardia, di avvertire contro la falsa dottrina, ma quando la critica, quando il senso di superiorità diventa quello che caratterizza il comportamento di qualcuno, ci rendiamo conto che questo non è più una qualità, non è più una virtù cristiana. ma per alcuni è diventato proprio il contenuto del loro ministero. Ci sono persone, ci sono credenti, ci sono scrittori di libri, sento spesso negli Stati Uniti, che vivono proprio per abbattere altri cristiani che non pensano o non credono come loro. Esistono per demolire qualcun altro, o esistono per demolire la dottrina di altri cristiani, esistono per demolire chi la pensa e chi crede in un modo diverso da loro. È triste. Cercano il successo però passando sul cadavere di qualche altro fratello in fede. Persone che poi alla fin fine sono conosciute non per quello che amano, il Vangelo, la parola di Dio, il Signore Gesù Cristo, ma vengono conosciute per quello che detestano. Ma non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere così. Non dovremmo essere conosciuti per quello che detestiamo, dovremmo essere conosciuti per quello che amiamo. Grazie a Dio questo brano non finisce con Giovanni e i suoi discepoli. Loro non hanno l'ultima parola in questo passo. Infatti la parola di Dio a questo punto, Gesù a questo punto ci dà dei rimedi contro questo spirito settario. Ci sono dei rimedi, grazie a Dio ci sono, e così vogliamo vederli adesso insieme, perché dal versetto 39 al versetto 41 Gesù ci dà proprio una risposta che comprende tre rimedi, tre modi per affrontare questa nostra tendenza naturale, veramente, è una tendenza naturale di ciascuno di noi, di essere un po' settari. Così Gesù corregge questo atteggiamento con un comando molto diretto al versetto 39, perché, e qui vedete che si tratta proprio di un principio universale, non è qualcosa che riguardava soltanto i discepoli, ma è un principio universale, valido sempre e che riguarda tutti i credenti. Quindi adesso qui vogliamo vedere proprio i rimedi allo spirito settario, però notate al versetto 39 all'inizio, ma Gesù disse, e c'è un ma, quindi un ma ci dà un'informazione importante, c'è qualche cosa di importante che sta arrivando, ma Gesù disse, Gesù disapprova quello che stanno facendo, dice non glielo vietate. Gesù a questo punto esprime tutta la sua disapprovazione per quello che i suoi discepoli stavano facendo. Praticamente gli sta dicendo: dovete smettere di pensare in questo modo e di agire di conseguenza. E dà diverse ragioni per questo, come ho detto, sono tre modi, tre rimedi per affrontare questa nostra tendenza, appunto, ad avere uno spirito settario. Infatti dobbiamo ricordare questo, che uno spirito settario mira sempre a demolire in qualche modo, a fermare l'opera di Dio. Lo spirito settario mira sempre a dividere, a frammentare, a creare sospetti, a creare divisioni, indifferenza tra veri credenti, tra veri cristiani, tra figli di Dio. Il primo rimedio è questo, il primo rimedio ha a che fare con quella che deve essere la nostra unica preoccupazione, e cioè che Gesù sia glorificato. Questo è il primo rimedio, deve avere ha a che fare con quella che deve essere la nostra unica preoccupazione, che Gesù sia glorificato. Guardate che cosa dice dopo che Gesù ha detto non glielo vietate, dice subito dopo questo: perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Il punto centrale di Gesù nell'affermare questa frase è che soltanto Gesù deve essere l'oggetto della nostra fede e interesse. Come cristiani, questo è il nostro unico, la nostra unica preoccupazione deve essere che Gesù sia glorificato, che Lui sia l'oggetto della nostra fede e del nostro interesse. E noi possiamo dire con certezza che ogni ministero cristiano genuino, ogni chiesa cristiana vera, ha l'obiettivo di innalzare Gesù Cristo. Questo è ciò che dovrebbe davvero e soltanto interessarci. E questo anche quando le altre persone hanno delle motivazioni sbagliate. Lo vediamo per esempio nella lettera ai Filippesi, nel capitolo 1, quando Paolo descrive le circostanze in cui si trovava quando era imprigionato, a Roma per 2 anni agli arresti domiciliari, però in quel brano Paolo ci ricorda che non tutti erano contenti del fatto che lui stava predicando il Vangelo pur essendo agli arresti domiciliari. Il grande apostolo Paolo stava predicando a Roma agli arresti domiciliari e il Vangelo, come noi leggiamo dalla lettera ai Filippesi, stava continuando a progredire. Però non tutti lo avevano accolto con amore e calore e dice Paolo che alcuni stavano predicando per fargli torto, in qualche modo per denigrarlo. Ma noi vediamo in quel brano quanto Paolo proprio dica: ma che mi importa, l'importante è che Cristo sia predicato. Quello che interessava l'apostolo Paolo è che Gesù Cristo fosse glorificato, predicato. E così non trattiene quell'amarezza, quello spirito settario appunto contro quelle persone che stavano facendo questo, proprio contro di lui, volontariamente. La nostra unica preoccupazione come cristiani è e dovrebbe essere che Cristo venga predicato e innalzato. E questo è il primo rimedio che Gesù in effetti ci dà, proprio per non alimentare questo spirito settario verso altri credenti. Qual è il secondo rimedio? Il secondo rimedio lo troviamo subito dopo e ha a che fare con quella che deve essere la nostra unica prospettiva. La nostra unica prospettiva, e cioè che ci sono soltanto 2 posizioni. Questa deve essere la nostra unica prospettiva. Ci sono soltanto 2 posizioni, e Gesù lo dice nel versetto 40, con una frase secca. Chi non è contro di noi è per noi. Chi non è contro di noi è per noi. Gesù sta dicendo: o siamo con Cristo, o siete con me, o siete contro di me. Non c'è un terreno neutrale. Matteo ci aiuta a capire questa affermazione di Gesù meglio. Matteo descrive in un'altra circostanza, nel capitolo 12, versetto 30, se state prendendo appunti, descrive solo la parte negativa di questa affermazione. In quel caso Gesù dice: chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Qui c'è la parte invece, diciamo così, di questa verità positiva. E quando le mettiamo insieme, quando mettiamo insieme queste 2 affermazioni, capiamo che cosa Gesù sta insegnando. Gesù dice: quando parliamo di me non c'è terreno neutrale. Tutti quanti, ogni persona, o siete con me, siete dalla parte mia, o siete contro di me. Forse sei qui stamattina e non hai mai pensato alla possibilità di essere contro Gesù. Forse sei qui e dici: ma io non ho mai pensato nulla contro Gesù e non ho mai avuto nulla contro Gesù. Però Gesù dice che se non sei con Lui, sei contro di Lui. E lo sei perché non hai fatto nulla per essere dalla parte sua. La parola di Dio parla molto di che cosa significa essere dalla parte di Gesù, che cosa significa credere in Gesù. La parola di Dio dice che per essere dalla parte di Gesù dobbiamo riconoscere il motivo per cui Gesù è venuto sulla terra. Gesù è venuto sulla terra per caricarsi dei miei e dei tuoi peccati. E quando noi diciamo: io non ho fatto nulla di male, io sono fondamentalmente buono, io non ho peccato, io non pecco, noi siamo contro Gesù. Perché Gesù è venuto sulla terra proprio per risolvere quel problema del nostro peccato. Ma non soltanto questo, Gesù desidera che noi ci ravvediamo del nostro peccato, che noi diciamo: Signore, io so di essere sotto la giusta condanna di Dio, sotto la tua giusta condanna, sotto la tua ira, perché ho peccato contro il Dio 3 volte santo. Ma Gesù dice: chiunque viene a me io non lo caccerò via. Chiunque crede in me ha vita eterna. Ravvedetevi e convertitevi affinché i vostri peccati siano perdonati. Questa è la certezza che la parola di Dio, il Vangelo, ci dà. E allora voglio chiederti stamattina di esaminare il tuo cuore. Sei con Gesù? Hai chiesto a Cristo di salvarti? Hai chiesto di perdonare i tuoi peccati? oppure no. Se non lo hai fatto, sei contro di lui. Però voglio tornare al versetto 40, qui c'è un'implicazione importantissima nella frase che Gesù dice: chi non è contro di noi è per noi. L'implicazione qui è che quelli che non sono contro di lui sono con lui e quindi sono anche con noi, se noi siamo di Cristo. Noi siamo in comunione con tutti coloro che sono in Cristo e per Cristo, anche se appartengono a un'altra chiesa, anche se appartengono a un'altra denominazione. Sei sorpreso di questo? Abbiamo molti più fratelli di quelli che pensiamo qui a Roma. Io ero preoccupato qualche anno fa, dico: ma siamo pochissimi credenti. Poi mi rendo conto che Dio sta facendo molto di più di quello che io pensavo. E ho imparato, sto imparando a non essere arrabbiato, a dire: no, ma noi siamo più importanti degli altri, ma a dire: grazie Signore, perché tu stai operando ben al di là di quello che io penso, immagino. C'è un terzo rimedio che Gesù qui ci dà e ha a che fare con quella che deve essere la nostra unica consapevolezza. Ed è quello che ho già menzionato: il modo in cui trattiamo gli altri credenti è il modo in cui trattiamo Cristo. E questo è l'ultimo versetto, il versetto 41. Gesù dice: chiunque vi avrà dato da bere un bicchiere d'acqua nel nome mio perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa. Tra l'altro, questa è la prima volta in Marco che Gesù chiama se stesso Cristo o Messia. Però notate qual è il suo punto qui. Lui dice: anche il più piccolo atto di cortesia e di gentilezza, come il dare un bicchiere d'acqua a qualcuno perché è di Cristo, non soltanto non passa inosservato, ma verrà premiato, verrà ricompensato, dice Gesù. E il punto qui non è tanto l'azione in se stessa, ma il motivo dell'azione. Qual è il motivo dell'azione? Dice Gesù: perché siete di Cristo. Se qualcuno vi dà un bicchiere d'acqua nel nome mio, perché siete di Cristo. Qui stava parlando di un atto di cortesia fatto da qualcuno che ha fede in Cristo verso qualcun altro che ha fede in Cristo. Un atto di cortesia da parte di un cristiano verso un altro cristiano. Qual è il punto di Gesù qui? Il modo in cui tratti un altro credente è il modo in cui tratti lui. Il modo in cui noi ci trattiamo l'uno con l'altro è il modo in cui noi trattiamo il Signore Gesù Cristo. L'amore che dimostri agli altri credenti è l'amore che mostri a Gesù stesso. Questo significa che noi non possiamo essere settari con altri credenti. Noi non possiamo essere settari. Non possiamo essere in competizione con altri credenti, dobbiamo trattarli come tratteremo Gesù. E questo atteggiamento, dice Gesù, verrà premiato, verrà ricompensato. E la cosa più bella in tutto questo, stavo pensando, è il fatto che Giovanni, che non fa una grandissima bella figura insieme a tutti i suoi discepoli, però lui ha imparato la lezione. Vi ricordate come è conosciuto Giovanni? Come l'apostolo dell'amore. Giovanni ha imparato la lezione. Questo emerge soprattutto nella seconda lettera che lui ha scritto, seconda Giovanni e terza Giovanni. In seconda Giovanni lui parla di quelle persone che all'epoca erano già molto attive, persone, li chiama seduttori, che affermavano di essere cristiani ma non erano cristiani. E giravano per le chiese, per le case dei cristiani. E lui scrive nel versetto 7 di seconda Giovanni: poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne, quello è il seduttore e l'anticristo. E poi, continuando, pochi versetti dopo, nel versetto 10 e 11, lui dà queste istruzioni alla chiesa. Dice: se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Quindi lui stava mettendo in guardia questi credenti, questa chiesa vera: attenzione, non date ospitalità ai falsi insegnanti. Dovete distinguere tra i veri credenti e i falsi credenti, e non dovete dare ospitalità ai falsi insegnanti. Però guardate che cosa scrive poi nella lettera successiva, in terza Giovanni, al versetto 5. Scrivendo a Gaio dice: carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa, e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere niente dai pagani. Versetto 8 dice: noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. Nel primo caso Giovanni dice: dovete tagliare perché questi sono dei falsi credenti, cioè falso insegnamento, mentre in terza Giovanni dice: dovete accoglierli, dovete amarli, perché sono veri credenti, dovete sostenerli, anche se dovessero essere degli sconosciuti, anche se non li doveste conoscere. Questo era un brano che mi aveva sempre intrigato, che non avevo mai capito bene, sono stato grato al Signore di poterlo studiare. Ci sono naturalmente delle applicazioni importanti che dobbiamo fare a questo punto, applicazioni legittime. Vorrei dire prima di tutto che cosa questo passo non insegna. Che cosa questo passo non insegna? Questo passo non insegna che dovremo accettare la falsa dottrina, i falsi insegnamenti o dottrine che contraddicono la fede cristiana storica. Noi sappiamo bene che l'Apostolo Paolo, che Gesù stesso, gli Apostoli hanno combattuto e denunciato tutto questo. E ce lo ha ricordato anche adesso Giovanni, appunto, in seconda Giovanni. Questo passo non insegna neanche che dovremmo passare sopra il peccato di qualcuno che non vuole pentirsi. Infatti, in quella stessa circostanza in cui Gesù stava dando queste lezioni ai suoi discepoli, in quella stessa serata, Gesù diede degli insegnamenti specifici ai discepoli, che sono scritte in Matteo capitolo 18, proprio su come affrontare il peccato nella Chiesa, indicando quali sono i passi corretti da seguire. Se il tuo fratello ha peccato contro di te, tu vai e gli parli da solo e cerchi di guadagnare il tuo fratello. Conosciamo quel passo. Quindi qui non sta insegnando che dovremmo passare sopra il peccato di qualcuno che non intende pentirsi. Non insegna neanche che dovremmo far finta, nel caso in cui ci siano delle differenze dottrinali importanti, che non ci siano differenze. Perché anche in questo il Nuovo Testamento è molto chiaro. Che cosa significa allora questo passo? Quali sono delle applicazioni legittime che possiamo fare? Quali sono delle applicazioni pratiche che possiamo trarre da questo passo? Beh, prima di tutto credo che la prima è questa qui: non dovremo mai offenderci per il successo degli altri soltanto perché mina la nostra posizione o il nostro status. Questo a quanto pare è molto difficile. Questo a quanto pare è molto difficile perché succede continuamente nelle chiese. Succede tra pastori, succede tra chiese, succede nella chiesa, succede tra individui che servono. Persone che litigano perché si sentono minacciati nella loro posizione. Persone che sono invidiose dei doni che ha ricevuto un altro fratello. Vi ricordo che la discussione tra i discepoli era iniziata proprio chiedendosi chi fosse il più grande tra di loro. E quando c'è questo spirito è impossibile che possa esserci unità nella Chiesa. E quando questo spirito viene tollerato, sia da chi riconosce di averlo, sia da chi lo vede in qualcun altro, potete essere sicuri, possiamo esserne certi, prima o poi ci saranno delle divisioni, delle fazioni. Quindi questa è la prima applicazione legittima: non dovremmo mai offenderci per il successo degli altri solo perché mina la nostra posizione o il nostro status. La seconda applicazione è questa: noi non dovremmo insegnare, né tollerare, né modellare un atteggiamento settario nella Chiesa o verso altre Chiese che predicano Cristo. Come ho detto all'inizio, qualcuno ha chiamato questa sindrome la sindrome di Elia, cioè quando pensiamo di essere gli unici cristiani, quando pensiamo di essere gli unici che predicano la sana dottrina, quando pensiamo di essere gli unici ad avere ragione, dovremmo ricordarci che cosa ha risposto Dio a Elia. Quando Elia pensava di essere l'unico in Israele, Dio gli ha detto: ci sono 7.000 uomini, caro Elia, che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Dio ha il suo popolo e sta operando nella vita del suo popolo, in questo momento, in modi che noi non conosciamo. Non dovremmo cancellare, bocciare, escludere, bandire altri cristiani soltanto perché non sono connessi a noi o perché non credono esattamente le cose che crediamo noi. Una terza applicazione legittima che possiamo fare da questo passo è questa: non dovremmo rifiutare altri fratelli sulla base di differenze marginali, ma soltanto sulla base di dottrine fondamentali o che noi riteniamo fondamentali. E come facciamo a valutare queste dottrine? Dobbiamo chiederci qual è la linea di demarcazione. Quando è che una chiesa non è più una chiesa? Qual è la differenza tra una chiesa con una dottrina debole, possiamo dire, e una chiesa invece con una dottrina falsa? Beh, la risposta in qualche modo è semplice e viene dalle scritture stesse, quando nega la verità del Vangelo. Quando una chiesa nega la verità del Vangelo, quando un individuo nega la verità del Vangelo, è un falso cristiano o una falsa chiesa. Quando non credono alla persona e all'opera di Gesù Cristo, quando negano il modo in cui una persona diventa giusta davanti a Dio, cioè quando negano la salvezza per grazia mediante la fede, noi sappiamo che stiamo parlando di una chiesa falsa o di un individuo, di un cristiano falso. In questo caso si tratterebbe di un altro Vangelo, come dice l'Apostolo Paolo ai Galati nel capitolo 1, e infatti lui chiama quelle persone che stavano sviando i Galati falsi fratelli, perché stavano proprio negando la dottrina di Cristo e la dottrina della salvezza per grazia mediante la sola fede in Cristo. E ecco perché questi giudaizzanti erano fuori della Chiesa, fuori della comunione creata da Dio, e per questo motivo la Chiesa doveva considerarli fuori, doveva metterli fuori. Una grossa responsabilità. Ma se una Chiesa crede nel vero Gesù Cristo, nel vero Vangelo, è una Chiesa vera. Potrebbe essere immatura e confusa come la Chiesa di Corinto, potrebbe avere la sana dottrina ma essere in qualche modo fredda, ma è una Chiesa vera. Potrebbe essere una Chiesa ancora a un livello di maturità basso, perché è appena nata, perché ci sono dei credenti appena nati, ma è una vera Chiesa. E così non dovremmo mai permettere che problemi minori possano portarci a rigettare dei fratelli in Cristo. L'ultima applicazione che faccio, prima di concludere, in effetti riguarda proprio noi, la Chiesa locale, i credenti della Chiesa locale. Tutti quanti noi dobbiamo proprio lavorare sodo, dobbiamo lavorare intenzionalmente per eliminare qualunque tipo di barriera che possa separarci in qualche modo, che possa impedirci di godere una piena comunione come credenti. E guardate, ci sono barriere di tutti i tipi in un gruppo come quello di questa mattina, o come ancora più piccolo in un gruppo come quello della nostra Chiesa. Ci sono barriere che hanno a che fare con l'età, ci sono barriere che hanno a che fare con la maturità spirituale, ci sono barriere che hanno a che fare con i nostri interessi. Noi tendiamo ad essere più in sintonia con chi ha gli stessi nostri interessi. Io e Jacopo andiamo così d'accordo perché tutte e due facciamo rumore sui tamburi. Però questa è una tendenza naturale di legarci soprattutto con persone più simili a noi, ma dobbiamo vincere questa tendenza e dobbiamo lavorare intenzionalmente, come ho detto, per eliminare qualunque tipo di barriera che ci impedisce di godere una piena comunione con altri credenti. La comunione con altri credenti è un dono di Dio, è parte proprio dei benefici che noi abbiamo ricevuto per mezzo del Vangelo, non possiamo calpestarlo in questo modo. Il regno di Dio è più grande del modo in cui lo viviamo e lo sperimentiamo. Il regno di Dio è più grande della tua esperienza personale. Preghiamo. O Signore, stamattina con gratitudine, anche con meraviglia, veniamo a Te riconoscendo che oltre alla grandissima benedizione della salvezza in Cristo e della comunione con Cristo, della comunione con il Padre e con il Figlio per mezzo dello Spirito Santo, Signore, noi abbiamo ricevuto il dono proprio di essere parte del corpo di Cristo, essere uniti l'uno all'altro, essere in questa unione intima, profonda con ogni credente. E Signore, Ti ringraziamo per questo brano che Tu hai voluto che ci fosse nel Vangelo di Marco, nel Vangelo di Luca, che in qualche modo non mette in buona luce i discepoli, ma che illustra anche la nostra tendenza, la nostra facilità, la facilità con cui noi giudichiamo, escludiamo persone che non sono proprio come noi, ma sono parte del corpo di Cristo. Ti prego di sviluppare in noi, in ciascuno di noi, un atteggiamento di amore, di grazia, di misericordia, sapendo che Tu, Signore, ci hai accolti in Cristo. Prego che la Chiesa Berea, la nostra Chiesa, le Chiese di Roma che sono fondate sui principi del Vangelo, Signore, possano avere questo sentimento l'uno verso l'altra. Viviamo in tempi difficili, abbiamo bisogno veramente l'uno dell'altro. E nella Chiesa, in un modo particolare, Signore, Ti preghiamo di aiutarci a custodire, coltivare e lavorare intenzionalmente proprio per avere questa comunione e questa unità. Te lo chiedo ancora nel nome di Gesù. Amen.